Siete all'ascolto di Radio Vegit, la prima e unica web radio italiana che sostiene i diritti degli animali e ovviamente la scelta veg. Con piacere ritroviamo la psicologa Paola Cipriano, che dopo aver approfondito la tematica del cibo come nutrimento fisico e simbolico, torna con un nuovo appuntamento. Le diamo il benvenuto e sentiamo insieme quale tema vuole affrontare quest'oggi.
Oggi vorrei parlarvi di come può cambiare la relazione con il cibo proprio nelle diverse fasi evolutive. Durante l'infanzia, anche l'adolescenza, possono sorgere diversi tipi di comportamento che non necessariamente risultano dei disturbi, anche se però preoccupano lo stesso i genitori. Per esempio, molti bambini passano fasi di vere e proprie manie. Mangiano solo pochi tipi di cibo, la pasta in bianco generalmente o poco altro, o evitano alcuni colori, non mangiano le cose rosse, non mangiano le cose verdi. E in realtà la pediatria ci insegna che se l'assunzione calorica è tale da soddisfare la fame e se questi bambini crescono normalmente, non c'è da preoccuparsi. Da un punto di vista psicologico anche mi viene da dire che se il bambino, è vero che magari in questa fase un po' di fissazione, però negli altri campi è tranquillo a livello della socializzazione, del comportamento, emotivamente, lo vediamo comunque come sempre, mi verrebbe da dire che appunto non c'è poi molto da preoccuparsi. C'è anche da dire che intorno all'anno circa smettono di mangiare o comunque mangiano di meno alcuni bambini, altri no ovviamente. E questo è di grande angoscia per le mamme. Io che lavoro con le mamme spesso riportano proprio questa preoccupazione. Cioè dopo l'anno i bambini mangiano molto molto meno. E in realtà mangiano meno soprattutto perché diminuisce la velocità di crescita. Quindi c'è un bellissimo libro che mi viene da consigliare alle mamme che sono preoccupate di questa cosa, che l'ha scritto un pediatra spagnolo molto, molto bravo secondo me, che si intitola proprio Il mio bambino non mi mangia, che secondo me serve ad abbassare anche un po' l'ansia delle mamme. E lo svezzamento ha anche un momento delicato, no? Poiché rappresenta un po' un allontanamento fisico dal corpo del bambino, da quello della mamma, ed è anche un processo di separazione mentale. Si tratta proprio di un momento particolare, sia per il bambino che per la mamma. Infatti è preferibile che si realizzi in modo progressivo, senza brusche svolte o particolari inquietudini, no? È una fase di passaggio, di evoluzione. Entrambe perdono sicuramente quell'intimità che è regalata dall'allattamento. Ora ci sono le pappe, il cucchiaio, i piatti, tutte cose che portano con sé l'esperienza della separazione. Quindi è normale anche che il bambino in questa fase viva delle emozioni contrastanti, anche proprio di odio-amore, proprio perché si rende conto che la madre non è più disponibile come prima. È importante accoglierle queste parti aggressive proprio per non lasciarlo da solo in balia di queste emozioni forti, che a volte si possono esplicare anche ad esempio con il morso al seno in questa fase di passaggio al cibo, no? Oppure anche con l'ingresso al nido o con l'inizio dei 2 anni, che io chiamo la prima adolescenza, che è comunque un'adolescenza in piccolo, nel senso che è la fase in cui il bambino inizia ad affermare la propria personalità. E vengono chiamati anche i terribili 2 anni, no? Proprio per quello. E il cibo in questo caso può diventare l'ambito in cui si mettono in scena comportamenti di opposizione, di sfida. Erroneamente noi li chiamiamo capricci, e ora vi dirò una cosa dal mio punto di vista che magari sconvolgerà alcuni, ma io dico, non solo io, che i capricci non esistono. In realtà sono forme particolari di comunicazione, sicuramente snervanti per noi adulti, a volte davvero difficili da gestire, però sono comunque forme di comunicazione che il bambino attua con gli strumenti che ha in base appunto all'età. È un atteggiamento sempre comunque da interrogare per poter meglio comprendere come intervenire. C'è poi anche un altro momento importante e delicato, che è intorno ai 6 anni, no? L'ingresso anche alla scuola elementare, quindi comunque un passaggio, un giro di boa. Ci sono bambini che ad esempio trascorrono la prima infanzia evidenziando un rapporto consono alla cultura familiare, adeguandosi anche ai criteri dei genitori. E poi intorno agli 8-10 anni incontrano la necessità di una maggior soggettivizzazione, che li porta anche a servirsi del comportamento alimentare per opporsi o trasgredire, per rivendicare un margine di autonomia. Stessa cosa accade in adolescenza, dove ovviamente è ancora più forte l'esigenza di emanciparsi psicologicamente. Allora, quali sono le indicazioni generali per i genitori, no? E io credo che sono sicuramente quello di evitare di entrare in circoli viziosi. Se c'è una regola forse da tenere a mente, è che spesso l'insistenza genera più resistenza. Quindi spesso il no del bambino davanti al piatto è direttamente proporzionale all'insistenza degli adulti sul cibo. Ridimensionando questo braccio di ferro, spesso le cose migliorano. Poi volevo concludere anche con una specifica proprio in merito alla quantità di cibo. È bene ricordarsi che ogni essere umano fin dalla nascita è dotato di una capacità di autoregolazione. Questa è una competenza che va sostenuta e rafforzata, perché proprio è la base della salute psichica e fisica. Ce lo confermano anche le recenti ricerche da un punto di vista neuroscientifico. Mi viene voglia di raccontarvi appunto un esperimento che è stato fatto all'inizio del Novecento. Una pediatra americana di nome Clara Marie Davis, credo che sia così la pronuncia, verificò la capacità proprio precostituita dei bambini di selezionarsi da soli una dieta nutrizionalmente corretta. E scelse 15 bambini in un orfanotrofio tra i 6 e gli 11 mesi e li mise davanti quotidianamente ad una tavola dove erano presenti una selezione varia di cibi, sicuramente di qualità, no? Quindi proteine, carboidrati, verdura, frutta, evitando zuccheri e cibi industriali. E i bambini erano liberi di scegliere cosa e soprattutto quanto mangiare, facendo anche le combinazioni più disparate. Furono seguiti per i successivi 4 anni, registrando tutti i vari parametri di crescita fisica e psichica, e l'esperimento dimostrò che non avevano nessuna alterazione di crescita e godevano di ottima salute. Quindi io dico sempre che nessuno, nemmeno la madre, può sapere più del bambino stesso quanto deve mangiare. Può saperlo solo lui, e se noi lo rispettiamo nei suoi tempi e favoriamo la costruzione di un assetto di base che propenderà più verso la salute. Rispettare la sua bioritmicità significa anche riconoscerlo proprio come persona, capace di iniziativa e quindi dotata anche di un valore. Quindi stiamo anche gettando le basi per la sua autostima e per la fiducia nel mondo.